Considerazioni di Cristoforo riguardo a scritti di Bonhoeffer. La carità. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma l'amore non ho, sono un bronzo echeggiante, un cembalo sonoro. Avessi pur la profezia, conoscessi i misteri tutti e tutta la scienza, possedessi una fede da trasportare le montagne, ma l'amore non ho, io sono un niente. Distribuissi a bocconi i miei beni e il mio corpo dessi a bruciare, ma se l'amore non ho, niente mi giova. Dalla prima lettera ai Corinti. E inizialmente è qualcosa di molto semplice ciò che qui viene detto, cioè che una vita ha senso e valore solo finché in essa c'è amore, e che una vita non è niente, assolutamente niente, e non ha alcun senso e valore se in essa non c'è amore. Una vita ha tanto valore quanto amore. Tutto il resto non è niente, assolutamente niente, è del tutto indifferente, del tutto secondario. Ogni bene e male, ogni grandezza e ogni meschinità è secondaria. Solo su un punto siamo interpellati, se abbiamo amore. Non è degna di essere vissuta, non lo è veramente in nessuna misura quella vita che è senza amore. Mentre dov'è l'amore, la vita è pienamente significativa. Davanti all'amore tutto il resto diventa piccolo, tutto ciò che è apparentemente grande si annienta, va in rovina. Che cos'è una vita piena di disciplina, di onore, di gloria, di splendore, a confronto di una vita nell'amore? E certo, questa domanda non si ferma qui, ma ha una straordinaria forza aggressiva e incalza. Che cos'è mai anche una vita piena di religiosità, di morale, di disciplina, di sacrificio e di rinuncia? Se non è una vita nell'amore, se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, a che proposito? Evidentemente sono in rapporto a ciò che per me è sacro, importante e serio nella vita. A chi rivolto? Evidentemente a chi vorrei portare a comprendere queste cose, a chi vorrei guadagnare la santa causa, supposto dunque che ci fosse dato anche il dono, unico nel suo genere, di dire, di compendiare in parole ciò che sentiamo e ciò che altri devono portare in sé silenziosamente. Posto che così agissimo reciprocamente, col massimo di franchezza e di dedizione, se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma l'amore non ho, sono un bronzo echeggiante, un cembalo sonoro. Questo è come un lampo paralizzante e distruttore, è la possibilità con cui non abbiamo fatto i conti, che anche le nostre più sante parole possono diventare dissacrate, atee, volgari, e questo se ad esse manca il cuore, se esse sono senza amore. È dunque possibile che la parola, data noi uomini a causa della nostra più intima comunione, sia dissacrata, in quanto separata dall'amore, serva a se stessa, ami se stessa. Un bronzo echeggiante, un cembalo sonoro, una vuota eco, un vuoto chiacchierio, senza cuore, senza anima. Questo possono diventare le nostre parole. Queste sono le parole che ci scambiamo. Questa è la prima cosa. L'uomo dalla parola seria, religiosa, sottoposto al giudizio dell'amore, diventa un bronzo echeggiante, un cembalo sonoro, un nulla. E forse l'uomo dalla lingua pesante, inceppata, come Mosè, o addirittura dalla bocca chiusa nel mutismo, lui può essere salvato dal medesimo amore. La parola senza amore è dunque il primo punto. Più profonda della parola è la conoscenza, il sapere i misteri del mondo di qua e di là, la dedizione e il raccoglimento del pensiero in Dio, l'immersione nella profondità del presente e del passato, l'illuminazione riguardo al futuro. Anche questo non è una forma della vita religiosa davanti a cui abbiamo quasi paura? Quanto sacrificio e rinuncia pretende la verità, la conoscenza per essere raggiunta? E di nuovo si dice: se l'amore non ho, io sono un niente. Conoscenza, sapere, verità senza amore o niente, non è verità. Infatti, verità è Dio e Dio è amore. Professate la verità nella carità, dice Paolo in un altro punto. Verità per se stessa, verità detta nell'inimicizia, nell'odio, non è verità, ma menzogna. Infatti, la verità pone davanti a Dio, e Dio è amore. La verità è chiarezza dell'amore o non è niente. Ma abbiamo ancora trascurato una piccola frase che sta in mezzo. In questa frase è svelato davanti a noi un terribile mistero. Possedessi una fede da trasportare le montagne, ma l'amore non ho, io sono niente. Possedessi una fede. Che cosa si dice con questo? Quale corda della nostra interiorità è fatta vibrare? Il massimo della fede, della fiducia, della certezza di essere vicino a Dio e della vicinanza di Dio a noi in tutte le preoccupazioni e le conoscenze della nostra vita, il massimo della fede in modo da non avere più timore del giorno che inizia, non è questo ciò che chiediamo quotidianamente? Ciò di cui vorremmo essere sazi, ciò secondo cui vorremmo comportarci fino alla nostra fine? Ed ora anche qui si infiltra la riserva. Se non avessi l'amore sarei un nulla. Che specie di mistero è un uomo che ha il massimo della fede eppure non ama? Egli non ama Dio e suo fratello. In quale oscuro abisso siamo costretti qui a gettare lo sguardo? Una fede che è nella radice più profonda è autoritaria ed egoista, che cerca se stessa, una fede senza Dio, che crede non per amore di Dio, ma per amore di sé. Dio ci protegga da questo abisso, da tale idolatria che ci inganna facendoci credere di essere vicini a te, mentre ne siamo lontani. O Dio, chi ci soccorrerà in questa miseria? Ed ora non c'è più nessun appiglio. Sarebbe sempre più tremendo e disperato. Alla fede senza Dio, senza amore, si avvicina all'azione dell'amore, che pure è senza amore. L'opera, che in apparenza è simile all'amore, eppure ti è totalmente estranea. Distribuissi i miei beni ai poveri, rinunciassi e mi sacrificassi, come solo l'amore è capace di fare, se non ho l'amore, ma tale sacrificio venisse dall'egoismo e dalla vanità del mio cuore, e tale sacrificio dovesse ingannare Dio e il prossimo e il mio cuore, niente mi giova. E da ultimo, che cosa può dare ancora l'uomo religioso se non la sua stessa vita in sacrificio, in martirio a Dio, a Cristo? E se dessi a bruciare il mio corpo, se io stesso dimostrassi e suggellassi nella morte la mia serietà, la mia religiosità, se diventassi martire per la causa di Dio? O Dio, quale grazia poter morire per te, ma se non ho l'amore, niente mi giova. Se io mostrassi di amare Dio fino al sacrificio della morte, eppure non lo amassi, ma amassi solo me stesso e il mio zelo o sogno del martirio, anche sul martire sarebbe pronunciato il giudizio. L'amore lo farebbe precipitare nel nulla. Chi comprende ancora questo? Chi è questo amore? Questo amore a Dio e agli uomini. Non è parola, non è conoscenza, non è fede, non è azione e sacrificio d'amore nel nostro significato. L'abbiamo noi? È già stato pronunciato anche su di noi il giudizio? Ora noi invochiamo l'amore, affinché venga a noi da Dio stesso e ci salvi, e ci sottragga all'abisso dell'annullamento. O Dio di ogni amore, vieni nel nostro cuore sviato e salvaci per amore attraverso l'amore. Alcune considerazioni riguardo a quanto letto. L'uomo ha e trova in se stesso una grande capacità e possibilità di simulazione dell'amore. Ne possiede la forma, non il fondamento e la sostanza. Come distinguere il vero amore da quello falso ed ingannevole? Se l'amore dimora in quell'interiorità nascosta che è detto cuore, come riconoscerlo così com'è realmente? Dalle sue opere, diremmo noi. Non c'è risposta più ovvia ed immediata. Le opere manifestano esteriormente tutto ciò che cresce e si alimenta nella nostra interiorità. Per comprendere l'amore, dunque, dovremmo innanzitutto chiederci cos'è amore. Ma il paradosso sta proprio in questo, che la risposta è data proprio da tutto ciò che può essere sua falsificazione ed annullamento. L'amore è capacità di comunicazione, di scienza e di conoscenza, di fede, di donazione totale dei propri beni e della propria vita, per il prossimo e per un ideale. È tutto questo, e nello stesso tempo non è trovato in tutto questo. La domanda che cos'è l'amore è dunque sbagliata e fuorviante. Innanzitutto dobbiamo chiederci, Chi è amore? Vi è un amore che viene dall'uomo e vi è un amore che viene da Dio. Non possono stare insieme ed operare in sintonia l'uno con l'altro, ma soltanto l'uno contro l'altro, fino all'eliminazione dell'altro. Il primo amore è detto egoismo, ed è amor proprio o amore di se stessi. Il secondo è detto agape, ed è l'amore di Dio per noi e di conseguenza, soltanto come semplice risposta, l'amore nostro per Dio. Prima di considerare gli attributi dell'amore, dobbiamo quindi chiederci a chi appartengono in proprio questi attributi. In altre parole, chi è amore secondo verità e giustizia? Dove risiede l'amore? Chi è il suo fondamento ed il suo fine? Vi è una sola risposta possibile. L'amore è Dio, in maniera unica ed esclusiva, di modo che di nessun altro si può dire che è amore se non di Lui, per suo dono e per sua grazia. Se dunque uno solo è l'amore, qualsiasi altro amore che si ponga di fronte a lui e non è sottomesso a lui, è falsità ed inganno del maligno. Soltanto il possesso dell'amore porta a tutto ciò che è operazione dell'amore, cioè a tutte quelle azioni che a nostro giudizio sono la sua manifestazione più veritiera. Ma in questa rincorsa dell'amore può esserci un terribile equivoco ed un mortale inganno, quando l'amore pretende ad una propria autonomia da colui che è il suo fondamento, la sua fonte e la sua scaturigine, pur imitandone l'operare. Prima dunque di chiederci che cos'è l'amore, come si manifesta e si esprime, dobbiamo porci un'altra domanda. Chi è l'amore? Se la conversione viene dalla luce, non può esserci luce se non riguardo ad un operare che viene fatto nelle tenebre. Allorché una luce divina entra nelle tenebre della nostra vita, ecco, ci è dato comprendere che in nessun altro è amore se non in Dio, così come ci è dato conoscere dal Figlio suo e sperimentare dal loro spirito, quello santo. Se dunque solo Dio è amore, va rigettato qualsiasi altro amore che non opera in Lui e per Lui. La cultura cristiana ha fatto propria una parola del mondo greco, agape, in una accezione del tutto particolare. Agape è l'amore di Dio Padre, a noi manifestato dal Figlio suo, a noi donato dal loro spirito, quello che è detto santo. Se l'operare segue all'essere, la prima domanda della vita non può essere riguardo all'operare, ma riguardo all'essere, ovvero al fondamento e al fine. Non si è in virtù di qualcosa attraverso un atto di autofondazione nella vita, ma in virtù di qualcuno, cioè un atto di creazione che è fatto dall'uno per altri. Se non c'è in noi questa consapevolezza che viviamo solo in Dio e per Dio, che non c'è dono che non venga dall'alto, che il fondamento della vita è anche il suo fine, che non vi è amore se non è l'unico amore, tutto si risolve nel più diabolico inganno, quello del sacrificio della propria vita che non si associa a quella di Cristo, per completare quello che manca ai patimenti della sua croce. Ma quello che è l'alternativa, il sostituto, la propria opposizione all'unico eterno sacrificio gradito al Padre. Liberaci, o Signore, da tutto ciò che è illusione d'amore. Apri i nostri cuori a Te, che sei unico vero amore.